Buon pomeriggio da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folkbeat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, che trovate solo ed esclusivamente qui ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Questa è la puntata numero 35 della seconda stagione, ci riporta al suo formato più abituale dopo la puntata di 7 giorni fa in cui mi sono concesso un'escursione attraverso alcune novità e recenti uscite discografiche, sempre naturalmente nell'ambito della musica italiana indipendente e delle radici, cosa che peraltro avviene qui periodicamente anche se in maniera non del tutto regolare. Dunque oggi finalmente avrete la possibilità di ascoltare l'intervista con il cantautore Giacomo Lariccia, che è stata rimandata di 7 giorni per motivi che non sto a spiegare di nuovo. Per quanti non ne fossero a corrente, Giacomo vive da molti anni a Bruxelles, dove ha cominciato la sua carriera musicale, dapprima soltanto come chitarrista, essendo diplomato in chitarra jazz, e poi anche come autore e interprete delle sue canzoni. Quest'anno ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività in tal senso e ha voluto farlo con un disco intitolato proprio 10, nel quale ha ripreso e rivisitato diverse canzoni che già erano presenti nei suoi 3 precedenti lavori, con l'aiuto però di alcuni ospiti illustri di cui ci riferirà lui stesso nel corso della chiacchierata che arriverà tra poco. Perché prima, per avviare il programma, cominciamo con l'ascoltare un brano e per la precisione quello che dava titolo al suo secondo album, Sempre Avanti, del 2014. Buon ascolto!
Sempre avanti, sempre avanti, senza tanti complimenti. Non c'è tempo di aspettare, chi si vuol tenere guanti. Tutto intorno a questa musica, peggio per chi non ha voglia. Qui si parte questo treno, non conoscerà la noia, sì. Siamo in pochi, questo basta per far nascere qualcosa. L'energia di chi ci crede, la mia chitarra non riposa. Non c'è musica migliore della musica che canti. Se tu vuoi venire, vieni. Sempre avanti, sempre avanti. Non c'è musica migliore della musica che canti. Se tu vuoi venire, vieni. Sempre avanti, sempre avanti. Le persone per la strada ti racconteranno tutto. Getteranno quel che resta dell'Italia che sta in lutto. Ma il paese è ancora vivo e a sorprese fiori tanti, canterà questa canzone, sempre avanti, sempre avanti. Ma il paese è ancora vivo, a sorprese fiori tanti, canterà questa canzone, sempre avanti, sempre avanti. Sempre avanti, contro ogni convenzione, contro vento nella vita, a cantare una canzone. Se il paese è ancora vivo e a sorprese fiori tanti, e canterà questa canzone, sempre avanti, sempre avanti. Se il paese è ancora vivo, a sorprese fiori tanti, canterà questa canzone, sempre avanti, sempre avanti. Se il paese è ancora vivo, a sorprese fiori tanti, canterà questa canzone, sempre avanti, sempre avanti.
Era Sempre Avanti con un bel assolo di chitarra da parte di Finat della banda Bardot, uno dei molti ospiti che sono intervenuti in questo ultimo album di Giacomo Lariccia intitolato 10. Il brano dava titolo a quello che era il secondo album, del nostro ospite di oggi, però come cantautore, perché ancora prima di Colpo di Sole del 2011 ha visto la luce un album dal titolo Spellbound, è stato pubblicato nel 2007, francamente non l'ho mai ascoltato, ma credo si tratti di un lavoro interamente strumentale e di carattere jazz. Io vorrei farvi ascoltare ancora una canzone ed è uno dei brani inediti contenuti in 10, si tratta di una versione cantata in parte in italiano e in parte in francese di Le Déserteur di Boris Vian, che è stata interpretata da molti, ricordo anche una versione di Ivano Fossati. Qui, oltre alla voce di Giacomo Lariccia, c'è quella di Erika Boschiero.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò.
Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se manque de bombes et se manque de verre.
Quand ero in prigionia, qualcuno m'a rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò.
De Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir.
Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà.
E dica pure i suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.
Ciao Giacomo, benvenuto a Folkbeat. Tu sei già stato ospite dei miei programmi in passato, noi ci siamo anche incontrati di persona, in quell'occasione mi ricordo anche di aver presentato il tuo concerto, ma in effetti è da un po' che non ci incrociamo, per cui sono davvero lieto di ritrovarti.
Il piacere è mio, grazie per l'invito, mi fa piacere di rincontrarti almeno virtualmente su queste reti.
Beh, io certo spero di ritrovarti anche qui in Italia, dove tu comunque vieni periodicamente. Ascolta, io so già tutto su di te, però non è detto che sia così per chi sta ascoltando in questo momento, per cui ti dispiacerebbe riepilogare molto, ma molto rapidamente un po' quello che hai fatto nella musica e come sei finito a Bruxelles?
Allora, io sono romano di nascita e di crescita, solo che alla fine dell'università ho deciso di lasciare la città appunto dove sono nato per andare a cercare la mia musica altrove. Quindi in questi viaggi di ricerca ho conosciuto Bruxelles e mi sono innamorato di questa città. Mi ci sono fermato, ho iniziato a studiare al conservatorio e dopo tanti anni di studio matto e disperatissimo della musica ho riscoperto la potenza e la forza della parola scritta e cantata e mi sono buttato a capofitto in questo progetto di canzone d'autore che porto avanti già da 10 anni, appunto, come il titolo di questo disco.
Ecco, perché tu nasci come chitarrista jazz, tra l'altro.
Sì, io nasco come amante, forse perché ero in qualche modo a Roma in quel periodo, la musica nera, la musica afroamericana era l'alternativa alla classica in qualche modo, quindi l'ho studiata con passione, l'ho ascoltata con passione, poi, come dico spesso, abbiamo litigato, ci siamo separati, siamo divorziati, anche se continuiamo ad essere in buoni rapporti, non ci frequentiamo più però.
Senti, ma questo nuovo disco in realtà poi non è un disco del tutto nuovo, però non è nemmeno la solita antologia, perché tu hai compiuto un'operazione molto particolare. Si chiama 10 intanto anche perché in qualche maniera festeggia, celebra, come tu hai detto, un termine che non ti piace molto, i 10 anni di attività.
Sì, è un disco che celebra questi 10 anni di attività, ma li vuole celebrare insieme a tante persone, quindi è un disco che celebra anche l'incontro. La mia vita a Bruxelles di questi ultimi anni, soprattutto la vita musicale, è stata caratterizzata anche da un certo isolamento, in qualche modo, che da una parte è per motivi geografici, dall'altra anche per la mia difficoltà a sgomitare e a in qualche modo a compiere quei passi che invece mi avrebbero permesso di incontrare più persone. E quindi ora, insieme a dei collaboratori nuovi che sono in Italia, in qualche modo un'agenzia concerti che mi ha messo in contatto con un giro toscano prevalentemente di musicisti eccezionali, bravissimi, tutti molto conosciuti, mi sento quasi di essere stato adottato da una comunità di musicisti, e quindi questi musicisti hanno partecipato alle registrazioni, qualcuno a distanza o dagli Stati Uniti o dall'Italia o dal Canada hanno partecipato a queste registrazioni e hanno arricchito dei pezzi che, come dicevi, erano già usciti negli anni scorsi, aggiungendo un tocco che io francamente non sarei mai riuscito a concepire a volte, nemmeno a fare. Quindi molto molto sono molto contento di questo aspetto sociale e comunitario in qualche modo di questo disco.
Mi pare però che in linea di massima, diciamo con l'esclusione di alcune tracce, nei brani che tu hai ripreso dai vecchi dischi, a parte gli interventi degli ospiti, l'impianto musicale sia rimasto più o meno lo stesso.
Sì, allora, c'è solo un brano nuovo, che anche lui è semi-nuovo, che è una canzone che ho voluto inserire proprio per una questione di un'urgenza storica in qualche modo, che è il brano che non è mio, fra l'altro, l'unico brano, no, ce n'è un altro di brano che non è mio, e si chiama Les Déserteurs, ed è un brano di Boris Vian, che ho cantato insieme ad Erika Boschiero, accompagnato anche da Francesco Moneti, dei Modena City Ramblers, il violinista, e abbiamo voluto fare questa versione italo-francese di un brano che celebra l'antimilitarismo in un periodo in cui, insomma, qualsiasi tipo di informazione e comunicazione normalmente è fatta con l'elmetto. Abbiamo voluto, piuttosto per una questione di coscienza personale, far sentire la nostra voce, che per tanti versi si distanzia, insomma, dal tipo di comunicazione che va per la maggiore oggi. E gli altri pezzi invece, appunto, c'è Petra Magonica e Ferruccio Spinetti, Musica Nuda, che hanno registrato su una ballata che si chiama Ci pensare il tempo, c'è Finaz alla chitarra, Francesco Monetti l'ho già detto, ci sta Rocco Granata, una vecchia gloria della canzone italiana.
Di questo poi ne parliamo, perché è molto interessante questa cosa.
Sì, sì. E ce ne sono tanti di ospiti, insomma, sono 18 brani, quindi è un super disco, veramente, 18 brani con uno nascosto in più, quindi 19, sono una quindicina gli ospiti in tutto. Alcuni li ho incontrati per le registrazioni o perché sono venuti già a Bruxelles a suonare. Ecco perché poi, diciamo, questo disco è diventato un progetto per cui abbiamo costruito un ponte fra il Belgio e l'Italia, che fino adesso è stato percorso da sud verso nord, per cui Petra è venuta all'inaugurazione, al lancio del disco, poi Finazio Moneti, poi Radio Lausberg, e oggi Erika Boschiero sta qui a Bruxelles, e poi verrà percorso in senso opposto, dal nord verso il sud, verso l'Italia, dove mi troverò spesso in compagnia di questi nuovi compagni di strada.
Pensare ad una libertà infinita è un'illusione. Ostacoli incontrati nella vita rendono l'uomo migliore. È intelligente chi è capace di aspettare ed accettare il mondo che ogni giorno ci circonda, non è realtà virtuale. Perché io sono limitato da un corpo, dalle mie relazioni, dalla mia intelligenza, dalle corde della mia chitarra, dal basso ostinato, dal sistema temperato.
24 ore, anche quando non voglio. E il pittore trova la sua ispirazione su una tela o su un foglio. Pensare a uno sviluppo senza limiti, roba da economisti. Senza limiti siamo meno creativi e forse anche più tristi. Perché io sono limitato da un corpo, dalle mie relazioni, dalla mia intelligenza, dalle corde della mia chitarra, da un basso stirato, dal sistema temperato.
Come hai scelto le canzoni da rifare o comunque da inserire in questa raccolta?
Allora, alcune canzoni si meritavano la presenza, come si può dire, in maniera obbligata, perché erano quelle canzoni che sono uscite durante il Covid, quindi vagavano ancora nell'etere senza mai essere approdate in un supporto fisico, quindi il loro posto era di diritto. E poi insieme è difficile scegliere.
Scusa se ti interrompo, sono le canzoni che tu hai definito dalla trilogia della libertà, se non sbaglio.
Esattamente, più ci penserà il tempo. Quindi mi tradirai, liberi e limiti. Più e ci penserà il tempo. Queste quattro uscite dal 2020 in poi, quando insomma il nostro mondo è stato travolto da quello tsunami che tutti ricordiamo. E poi abbiamo scelto, sempre insieme a queste persone, perché uno sguardo esterno è molto utile in questi casi, abbiamo scelto alcuni pezzi dei vecchi dischi, alcuni dei quali ancora reggevano, come si può dire, reggevano come ricostruire, per esempio, che l'abbiamo riposta esattamente come era nel disco,
sì.
E altri invece che abbiamo pensato di arricchirla con altre voci o con altri strumenti.
Ecco, tra le canzoni che hai particolarmente arricchito, secondo me ce n'è una che è La mano di un vecchio, che era già abbastanza africaneggiante, è diventata afro-latineggiante.
Sì,
e
sì.
So che comunque fa parte, o comunque in qualche maniera è collegata anche a uno spettacolo dal vivo con un gruppo di musicisti africani, belgi, eccetera, eccetera.
Sì, ed è proprio il gruppo con cui suoneremo domani in un festival qui in Belgio. Le voci che si sentono sulla mano di un vecchio sono cantate in Lingala, che è un dialetto congolese, e sono state registrate da Ange e Sylvina Wasadio, e con l'intervento anche di un percussionista del Senegal, Honoré Caudio. E domani suoneremo con un altro percussionista, sempre africano, che aggiungerà appunto questo tocco un po' africano, un po' Paul Simoneggiante a queste canzoni.
Alla Graceland.
Esattamente, sì.
Senti, ma le canzoni sono sempre le tue? Perché ho letto che tra l'altro lo spettacolo vuole proprio far incontrare la canzone d'autore con la world music.
Ma sì, ma guarda, questa cosa è un po' particolare, perché sì, le canzoni sono sempre le mie, e ovviamente con l'intervento di questi musicisti assumono un tocco molto più festivo, molto più appunto africaneggiante. Ma quello che è interessante, che forse in Italia, di cui in Italia ovviamente non ci si rende conto, è che la musica italiana, fuori dai confini dall'Italia, a parte Pausini, Il Volo e Ramazzotti, è percepita come world music.
Ah, certo.
Quindi sì, in parte quando suono fuori dall'Italia, oltre a suonare con musicisti spesso non europei, bisogna capire che il pubblico si attende qualcosa di esotico, che è poi il modo in cui io faccio musica normalmente. Pensa che c'è una trasmissione radiofonica della RTBF, che sarebbe la RAI, insomma, sì, belga, che mi ha adottato già dal primo disco, sulle cui onde passo abbastanza frequentemente, che si chiama Le Monde est un village. Il mondo è un piccolo paesino, un paese, e già dal titolo fa capire un po' qual è il taglio di questa trasmissione. Per cui sì, in Belgio, in Francia, mi capita di essere associato alla world music e quindi di portare l'italianità, cosa che mi rende fiero anche in qualche modo, no?
Certo.
Di portare un po' di vento del sud, portare un po' di colori del sud, che poi sono i miei, perché comunque la mia formazione è una formazione italiana, sia culturale che affettiva, che musicale, insomma.
Sì, tra l'altro pensa che persino a suo tempo ho trovato su un blog, insomma un sito americano di world music, persino recensito un disco di Paolo Conte che è uscito negli Stati Uniti.
Nel mondo, le lacrime assolte, si apre ad un tratto in un gesto che non conosceva, ed in quel frammento di vita appare il volto di un bambino. Racconta le storie, il bimbo le ascolta, perché noi siamo molto di più di quel che abbiamo vissuto, e spesso le mie cicatrici sono molto più vecchie di me.
Volevo chiederti, io ho riascoltato molto velocemente i tuoi dischi oggi, ma non ho fatto in tempo ad ascoltarli con molta attenzione per comparare un po' le varie versioni. Questa è una cosa che forse ti avevo già fatto notare a suo tempo. I brani più veloci, come Limiti per esempio, o Senza farci del male, hanno un andamento molto più pop rispetto alle altre canzoni.
Sì, guarda, questi sono gli ultimi brani che hai citato. Negli ultimi anni, con il passare del tempo, c'è stato ovviamente un cambiamento, uno sviluppo, non solo negli arrangiamenti, ma anche nella scrittura. Colpo di Sole, il primo disco, raccontava tante storie che erano le storie che io sentivo da bambino, che mio nonno mi raccontava, che parlavano della Seconda Guerra Mondiale, di questo attendente cancione che ruba una bicicletta e va verso il sud dell'Italia. E poi piano piano il focus della scrittura si è spostato verso una direzione un po' più concettuale. Allora, per questo parlavamo di questa trilogia, no?
Sì.
Mi tradirai parla di questo tradimento che non è un tradimento d'amore, ma è il tradimento di quell'oggetto feticcio del cellulare o della tecnologia in generale, dal quale siamo utilizzati, siamo manipolati e davanti al quale passiamo tante, troppe ore della nostra giornata. Poi c'è Limiti, che parla invece dell'importanza dei limiti, di quanto la nostra umanità, la nostra vera essenza, sia un'essenza limitata, e che quindi, volendola negare, in qualche modo si nega proprio la nostra umanità. E questo vale sia per il nostro corpo, che per la nostra persona, che per il mondo in cui viviamo. Insomma, è un pianeta solo ci abbiamo, e senza, come dico, una delle frasi che mi dà più soddisfazione di quella canzone è: pensare uno sviluppo senza limiti, roba da economisti, in qualche modo. Poi Liberi, invece, che parla di una storia d'amore che nasce all'insegna delle limitazioni e delle libertà che hanno caratterizzato questi ultimi 20 anni, perché insomma, dalle Torri Gemelle, gli attentati, le minacce di guerra e la guerra, insomma, e la pandemia. Siamo in un momento in cui le grosse corporazioni, in qualche modo, hanno capito che da queste grandi crisi si possono trarre degli enormi vantaggi. Per cui delle crisi, è vero, esistono, però quando è così evidente che portano dei vantaggi immensi o delle lobby, bisogna fare molta attenzione, perché si rischia appunto di essere manipolati, si rischia di subirle in maniera negativa, in maniera pesante, in maniera passiva, quando è evidente poi che portano degli benefici incredibili a un ristretto gruppo di persone, insomma.
Stavi parlando di Liberi, che secondo me, insieme a un altro brano dell'album, cioè Parole, è fra quelli in cui hai fatto uso di elettronico, comunque di sonorità più sintetiche. Io ci ho trovato qualcosa, forse è soltanto una mia sensazione, che mi ha fatto venire in mente Battiato, non tanto dal punto di vista della struttura melodica e armonica, ma semmai per quanto riguarda l'impalcatura puramente musicale.
Allora, Battiato è uno dei cantatori italiani che io stimo molto, ma che non ho mai approfondito, che non mi ha mai formato, ecco. Per cui non sei la prima persona che mi dice che in alcune mie canzoni si sente, forse era più lo dicevano più per Limiti.
Sì.
La cosa non può che onorarmi, ovviamente, però si può arrivare, insomma, ad alcuni suoni percorrendo strade diverse. Per cui no, non c'è né un'influenza particolare, né ovviamente un tentativo di plagio, ovviamente nemmeno,
certo,
nemmeno per sogno. Comunque mi onora questo avvicinamento.
Soltanto se ci liberiamo un po' di noi. date in copertura. Le sirene percorrevano quel tratto che separa nella vita e nella storia la normalità dalla paura. Mi ha insegnato con pazienza a parlare la tua lingua. Mi lanciavo senza alcun paracadute, ma eri già la mia famiglia. Fette maschere, libero sarò e libera sarai. Siamo liberi soltanto se ci liberiamo un po' di noi. Libera sarai e libero sarò. Liberi da quel che è tossico, relazioni fette maschere.
Sì, poi comunque ripeto, è un accostamento puramente musicale, ma senza che ci sia non ci sia un'aperta influenza dal punto di vista, diciamo, armonico e melodico, quindi è una cosa superficiale, ecco, possiamo definirla così.
E per quanto riguarda l'11 settembre della canzone Liberi, è proprio ho trascritto uno dei ricordi più forti che ho di quel giorno. Forse tutti ci ricordiamo dove stavamo l'11 settembre. Io stavo ovviamente studiando nel mio piccolissimo appartamentino a Bruxelles, e quando ricevo la telefonata di quella che all'epoca era la mia fidanzata, che è diventata poi mia moglie, che mi avvertiva, erano verso il primo pomeriggio, mi avvertiva di una grossa cosa che era successa a New York. E la sera, tornando a casa, aspettando il tram per andare a mangiare insieme a Yael, ho visto una serie di camion militari che dall'esterno della città si dirigevano verso l'interno e andavano probabilmente a proteggere i luoghi sensibili. Non erano tanti, uno di seguito all'altro, uno dopo l'altro, come, insomma, una cosa che capita raramente rivedere, insomma, tranne evidentemente per esercitazioni militari o qualcosa del genere. Lì era qualcosa che mi ha sorpreso molto, che mi ha impaurito e che io ho percepito poi negli anni essere stato un momento di svolta in qualche modo.
Ah, certo.
Per cui questa militarizzazione della società, questa crescente paura che porta ad un restringimento della libertà, perché ovviamente quando c'è la paura tutti chiedono meno libertà per avere meno paura, viene quasi spontanea, no? una richiesta del genere.
Purtroppo sì.
E ovviamente questo è anche uno strumento in mano a chi gestisce le nostre vite, perché insomma per avere la vita facile, per fare comodamente quello che si vuole, basta ingenerare paura che tutti poi ti seguono come pecore.
Eh sì, è una cosa che è capitata spesso nel corso della storia, non è una novità in effetti.
Eh sì.
Hai citato prima la tendente canzone in bicicletta, che è una storia che tu hai appreso da tuo nonno,
sì,
che in un certo senso abbastanza direttamente lo riguardava. Ma Scendo pedalando racconta in un altro modo la stessa storia?
È la stessa storia, sì, perché la tendente canzone in bicicletta è lui che prende la bicicletta e va. Scendo pedalando è sempre lui che continua ad andare, però pensa a chi lo sta aspettando a destinazione. E questa attendente canzone è un personaggio realmente esistito, era la persona, l'attendente che seguiva mio nonno, che era tenente durante la Seconda Guerra Mondiale. L'8 settembre, ovviamente grande sconvolgimento, non sanno cosa fare, riescono ad arrivare a Roma, dove si nascondono per qualche mese alle retate dei tedeschi, e un giorno questo attendente ruba la bicicletta di mio nonno e sparisce, e non si è più saputo niente, non sappiamo se è riuscito ad arrivare a destinazione, non si è saputo niente. Però è lì che iniziano le canzoni: prende la bicicletta, inizia a pedalare verso il sud e inizia a pensare alla libertà e continua a pensare alla sua bella che probabilmente lo aspettava a casa. Cancione, se c'è qualche cancione che ci ascolta e che si riconosce in questa storia, magari nipote di si faccia vivo.
Ci sono un paio di brani in questo disco, I'm Not Alone per esempio, di cui poi magari ci parli un pochino più diffusamente, e in cui ci sono degli arrangiamenti di fiati che sembrano un po' in qualche maniera recuperare il tuo passato nel jazz. È possibile?
Sì, allora gli arrangiamenti sono frutto della collaborazione con Marco Locurcio, che è il mio produttore, chitarrista da tanti anni, con il quale discutiamo e con il quale ovviamente abbiamo tutte e due la stessa formazione, un po' jazzista. E devo dire, io quello che avevo in mente nel caso di I'm Not Alone, anche di Sempre Avanti, erano appunto questi arrangiamenti un po' la Paul Simon, un po'...
Beh, anche lo stesso Tendente Cancione è un finale molto jazz.
Lì è un finale, sì, più bandistico, insomma.
Sì, un po' da big band, se vogliamo.
Sì, sì, sì. Però ovviamente noi abbiamo attinto alle persone che conoscevamo e quindi sono venuti tanti musicisti jazz molto bravi, fra i migliori del Belgio, a registrare nei nostri dischi, insomma, per cui abbiamo sicuramente attinto a quei suoni, per quanto la mia musica non possa essere per nulla assimilata al jazz. Il jazz secondo me è stata una scuola di formazione per me, per cui mi ha dato la capacità di destreggiarmi, di ripensare melodie, di trovare melodie nuove, insomma, di lavorare con la musica con più facilità rispetto alla scrittura, perché la scrittura comunque mi richiede molto tempo, mi ha chiesto anche tanti cambiamenti durante gli anni, in cui ho imparato a tagliare, a togliere, a limare. Sono andato molto per esclusione, per sottrazione.
Sì.
Nei miei testi durante gli anni, e credo che insomma è un lavoro che non finisce mai. Con la musica invece, avendoci lavorato tantissimo negli anni precedenti al mio inizio di lavoro nella canzone, avevo già una certa elasticità in qualche modo, e poi soprattutto la collaborazione con Marco è stata fondamentale comunque.
Sì, tra l'altro I'm Not Alone era una canzone che prima si intitolava Freddo e che qui,
esatto,
hai fatto in una versione leggermente diversa, anche perché cantata, sì, in parte in italiano e in parte in inglese.
Sì, era una canzone, noi l'avevamo già fatta uscire, di la verità, Freddo era già uscita sulle piattaforme, poi non ho capito per quale motivo è sparita, non si trova più, c'era solo il videoclip, quindi ho detto questa bisogna riprenderla assolutamente, cantata con Elisabetta Spada, che è una in arte Kiss and Drive all'epoca. Adesso invece sta facendo dei dischi nuovamente con il suo vero nome, che è una cantautrice italiana che sta qui a Bruxelles, che ha avuto un successo enorme in Belgio per tanti anni, proprio in contemporanea all'uscita del mio primo disco e quindi a quella prima collaborazione che ci fu, quindi nel 2012, immagino, 2013, una cosa del genere, che adesso invece appunto si è rimpossessata del suo nome profondamente italiano, Elisabetta Spade, sta ricominciando a fare musica con il suo nome, quindi adesso sta anche nel disco e quindi è ufficializzato. Sono contento di averla messa, insomma, anche come punto fermo di una delle poche collaborazioni che ho fatto nei primi anni, prima di 10 appunto.
Cold that got into my bones and bite. Craving for a change of eyes, burning down my thoughts and chills, my resilience to this life. Na 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 na.
Caldo che crolla sulla notte, svela quello che io non ti ho mai detto, fuoco che si allarga all'orizzonte, spegne la mia sete di libertà.
Na 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 na.
aspetta il giorno in cui avrà paura. Luce che filtra sul tuo viso e parla, mi dice che non sono solo.
Dark, floating through my rooms and waves to catch me scared of light. Filters over your face speaks and tells me I'm not alone.
Na 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 na. Che non sono solo nana, na 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 na.
It tells me I'm not alone.
Na 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 na. Mi dice che non sono solo.
Sembra quasi in un certo senso che tu sia andato a cercare proprio musicisti o cantanti italiani che in qualche maniera comunque siano, vivano all'estero o siano cresciuti all'estero o siano più famosi all'estero che in Italia. Per esempio c'è un cantautore italo-canadese di cui assolutamente non sapevo nulla che appare in un'altra canzone.
Sì, sì, c'è anche la partecipazione di Giulio Carmassi,
certo,
che è
sì.
Un pisano polistrumentista che ha fatto, non so, 2 o 3 dischi con Pat Metheny, ha lavorato nella sua band per tanto tempo. È stato incredibile questo incontro, perché una persona di un talento gigantesco, con una storia assolutamente affascinante, questa di Giulio, perché mi ha raccontato che, insomma, dopo aver lavorato per tanti anni a New York e quasi fatto la fame, insomma, come musicista, un giorno viene invitato da Pat Metheny a fare una jam a casa sua, perché aveva visto qualche suo video di questi dove suonavano tutti gli strumenti, e lo prende per un tour, un disco, poi un altro tour, poi un altro disco, trasformando la sua vita da una vita da povero musicista ad una vita di musicista stressato, però forse sicuramente economicamente più benestante.
E anche più soddisfatto dal punto di vista, diciamo, della carriera, perché suonava.
Sì, ma la cosa incredibile che lui mi ha raccontato è che già non ne poteva più del jazz, e comunque la collaborazione con Pat Metheny, che è stata sicuramente di rilievo per lui, è stata comunque una svolta a livello professionale, però è stata molto impegnativa da un punto di vista musicale e anche personale. Lui mi diceva: io mi sentivo come se dovessi correre una maratona tutte le sere. Ovviamente Pat Metheny, i musicisti con cui collabora sono i migliori nel loro strumento,
sì.
E lui che doveva suonare 3-4 strumenti diversi, ovviamente non poteva essere il migliore in tutti gli strumenti che suonava, perché suonava la tromba, il pianoforte, le percussioni, cantava. Capisci? Per cui il livello richiesto da Pat Metheny, che deve essere uno, insomma, molto preciso, e lo si capisce anche ascoltandolo,
sì, infatti.
Il livello di professionalità e di rigore era altissimo. Quindi lui mi diceva che tutte le sere tornava in albergo in lacrime, non in lacrime, dalla tensione, piangeva tutte le sere proprio per scaricare. Quindi questo grosso momento per lui, per la sua vita, è stato anche molto cupo da tanti punti di vista. Comunque adesso lui sta a Los Angeles e si occupa di colonne sonore, e perché ovviamente queste collaborazioni sono state fatte a distanza, e quindi io ho voluto anche suggellare questa collaborazione con una serie di video interviste che ho fatto sui miei canali. Con lui sarà molto interessante, ovviamente, perché c'è una storia incredibile da raccontare. Non solo ha suonato con Pat Metheny, ma anche a un certo punto non ne poteva più, insomma, è quasi il rifiuto di quel mondo. Bello, insomma, un personaggio molto interessante, molto interessante.
Cosa mi dici invece di Marco Cagliari?
Marco Cagliari, cantautore italo-canadese, che ha avuto un gran successo, credo una quindicina, ventina di anni fa. È uno dei figli dell'immigrazione italiana, seconda generazione, nato quindi all'estero, che si è riappropriato lentamente di una italianità più verace, nel senso che prima era molto, lui era entrato, come si può dire, nella musica con un'italianità un po' stereotipata, quindi ha fatto dei dischi con the best of le migliori canzoni italiane. Poi si è reso conto invece che la canzone attuale e contemporanea italiana era molto più di Adriano Celentano e Paolo Conte che insomma sono grandi autori, però insomma fare dischi di cover che ebbe molto successo fra l'altro con questi progetti qua, e poi appunto anche collaborando con questa agenzia che si chiama Salty Music, dove sono entrato anch'io ultimamente, ha riscoperto un tipo di come si può dire, di scrittura italiana molto più contemporanea, molto più attuale, meno stereotipata in qualche modo, e con lui spero ci incontreremo presto, perché ovviamente in Canada non ci siamo incontrati ancora e dovrei andare in Canada prossimamente, insomma nel giro dei prossimi 12 o 24 mesi, insomma sì, stiamo programmando anche una tournée in Canada, non vedo l'ora di incontrarlo e di così di suggellare anche in maniera reale questa amicizia che è nata a distanza e in un disco anche qui, Marco Gagliari è questo.
Adesso arriviamo a una delle canzoni, lo sai che io la considero tra le più belle in assoluto che hai scritto, che è 60 kg di carbone, sono contento di averla ritrovata. E qui c'è un ospite incredibile, perché io non mi ricordavo nemmeno come si chiamasse, cioè Rocco Granata, con cui tu hai anche suonato, che vive da molti anni in Belgio, molto prima di te, ed è stato famosissimo, ma in tutto il mondo, negli anni 60, per una canzone che si chiamava Marina.
Che tutti conoscono.
Che tutti conoscono. Infatti, addirittura pensa che qualche anno fa un musicista texano, ma di origine ispanica, Flaco Jiménez, che è un grandissimo fisarmonicista, ha lavorato con Ray Cooder, ne ha registrato una versione in un suo disco.
Ma pensa.
Mi ha fatto piacere ritrovare Rocco Granata. Forse la voce non è più quella di una volta, ma però penso che meritasse questa comparsata, anche perché 60 kg di carbone è veramente una canzone sugli italiani che hanno lavorato in Belgio.
Guarda, sì, l'incontro con Rocco Granata è nato, credo, forse alla fine del conservatorio, forse subito dopo, quando mi chiese di andare a lavorare come chitarrista in una sua tournée, e quindi ho iniziato prima a suonare, poi lui mi sentiva che ovviamente cantavo, perché lui riproponeva, adesso non fa più concerti, riproponeva anche alcuni grandi classici della canzone italiana che conosco molto bene, e quindi si è interessato a quello che facevo prima come chitarrista e poi come cantautore, e quindi mi ha chiesto di scrivere anche diversi pezzi per lui. Abbiamo fatto, oltre a alcuni pezzi spot qui e là, un disco intero arrangiato da un arrangiatore argentino con questo stile della murga, una musica popolare di strada molto, molto bella. Quello è stato un lavoro completo, insomma, molto interessante. E poi anche ultimamente, insomma, abbiamo continuato a collaborare. Per cui io ci tenevo molto che lui ci fosse in questo disco e ci tenevo molto che ci fosse in quella canzone che parla appunto dello scambio che c'è stato fra l'Italia e il Belgio con questo patto del carbone, che prevedeva una determinata quantità di carbone per ogni minatore inviato dall'Italia. Cosa che dico sempre, appunto, organizzare l'immigrazione, no? Perché le persone non arrivino sopra un barcone, come capita purtroppo oggi, ma vengano accolte, abbiano un lavoro, è una cosa buona. Buono non è pagare o ricevere un pagamento per mandare quelle persone, perché non si vendono gli esseri umani. Per cui questi 60 sacchi di carbone sono la misura che io mi sono inventato, che ho quantificato, insomma, di questo scambio fra l'Italia e il Belgio. E Rocco ha accettato di cantare in questo brano, anche perché, come dicevi tu, è in parte la sua storia. Insomma, lui calabrese arriva a 10 anni dalla Calabria alle Fiandre, credo comunque sia stato uno shock notevole, e poi la passione per la musica lo porta a iniziare a suonare con i primi gruppi, in sale da ballo prevalentemente, incide questa canzone quasi per caso, perché poi lui mi racconta sempre che era il lato B di un'altra canzone, non mi ricordo quale, e ha un successo mondiale pazzesco. Credo che Marina, insieme a Volare, insieme ad Azzurra e a pochissime altre, sia una delle canzoni italiane più conosciute nel mondo. Quindi lui ha racconti della Carnegie Hall, dell'Opera House, di concerti davvero ovunque, e sicuramente lui è molto più conosciuto all'estero, ovviamente tanto in Belgio, in Germania, dove ha anche fatto film. Insomma, ha avuto una carriera estremamente importante fuori dall'Italia.
Sopravvivere non era cosa facile, e noi ragazzi, per gentile concessione, nell'Europa sfinita dalla guerra, siamo scambiati con sacchi di carbone. Patto firmato nel giugno 46, sopra quel foglio sembrava una poesia, parole false e fredde come lame, un mutuo scambio, atto di cortesia. Quanto vale un uomo? È difficile spiegare, però a quel tempo era chiaro come il sole. Un uomo vale 60 sacchi di carbone. La volontà può farti fare tutto, ancor di più però, o della fame salimo in mille, alla stazione di Milano, tutti al macello su un treno da bestiame. 50.000 minatori dall'Italia, con la paura ed il cappello fra le mani e l'accoglienza. Non era poi delle migliori, ingresso vietato ai cani e agli italiani. Quanto vale un uomo?
È difficile spiegare, però a quel tempo era chiaro come il sole. Un uomo vale 60 sacchi di carbone.
Quanto vale un uomo?
È difficile spiegare, però a quel tempo era chiaro come il sole. Un uomo vale 60 sacchi di carbone.
Dalle baracche di lamiera della guerra, fredde d'inverno e torride d'estate, noi la mattina con il buio scendevamo a 1000 metri sotto la superficie. Il bianco della neve per le strade e latte e burro come semplici rimedi, come se il nero entrato nei nostri polmoni fosse un colore che si può cancellare.
Quanto vale un uomo? È difficile spiegare.
Però quel tempo era chiaro come il sole. Un uomo vale 60 sacchi di carbone.
Quanto vale un uomo? È difficile spiegare. Però a quel tempo era chiaro come il sole. Un uomo vale 60 sacchi di carbone.
In 60 kg di carbone c'è una frase da te riportata che credo dovrebbe venire impressa a caratteri cubitali nella memoria di noi italiani, specialmente, aggiungerei, per chi ha uno sguardo piuttosto critico nei confronti dell'immigrazione, ed è ingresso vietato ai cani e agli italiani. Era veramente così in Belgio a quei tempi?
Sì. C'è ancora una foto che gira. Questo, allora, bisogna spiegare che questa pensare di utilizzare le persone solo a uno scopo funzionale, ovvero facciamoli venire per lavorare le miniere di carbone o per andare a cogliere pomodori nei campi della Puglia, cioè, provoca ovviamente distorsioni, cioè considerare l'uomo come una macchina da lavoro e stop. Questo provoca sicuramente dei danni. Quei minatori lì vennero alloggiati tutti in aree circoscritte, lontano dalle città, quindi proprio messi, forse come adesso stanno, si trovano a lavorare i raccoglitori di pomodori a 2 euro all'ora in Italia, insomma. E quindi lo scontro con la popolazione, che era una popolazione piccola, credo che fossero in Belgio, in tutto il Belgio, insomma, adesso in Belgio sono 10 milioni, all'epoca forse meno della metà. Comunque ci fu uno scontro molto forte, perché c'era questo gruppo di giovani, erano tutti giovani italiani, pieni di energia, pieni anche di pieni di esuberanza, quindi lavoravano tanto e facevano a volte anche, ne combinavano, insomma, evidentemente. E quindi sì, ci fu proprio uno scontro fra le due comunità e apparvero anche queste scritte, vietato ai cani e agli italiani, che dimostravano appunto quanto è stata difficile inizialmente l'integrazione. Poi c'è da dire che l'integrazione italiana in Belgio è un'epopea, un racconto anche di grandi successi, nel senso che gli italiani sono poi integrati completamente nella cultura belga, hanno dato tantissimo anche al Belgio in termini non solo di cucina e non solo di musica e non solo di queste arti, ma anche nella politica, nei sindacati, nell'industria, per cui uno dei primi dei capi di Stato, il primo ministro del Belgio fino a qualche tempo fa, si chiamava Elio Di Rupo, insomma, nome che non nasconde la sua origine. Quindi è una storia di sofferenza, di allontanamento. Pensa che i treni che partivano da Milano venivano sigillati nella Svizzera, per cui non si poteva aprire niente, perché ci sono stati dei casi di ragazzi che sono buttati dal treno per arrivare invece che così lontano in Belgio, in un posto più vicino, ovvero la Svizzera. per cui insomma trattati in maniera, venivano alloggiati nelle baracche di lamiera che durante la guerra erano riservati ai prigionieri di guerra. Erano delle baracche che non avevano pavimento, e quindi immaginate con la pioggia del Belgio che cosa diventavano quelle case.
Le cose che hai detto sono davvero molto molto interessanti, ma dobbiamo passare a un altro argomento perché io ho ancora un po' di cose da chiederti. Per esempio, un altro brano che sono lieto di aver ritrovato in questo disco, perché pure reputo fra le cose più belle che hai scritto, è Bruxelles, che è un affettuoso omaggio alla città che ti ospita e dove in questa nuova versione hai come ospite alla voce una mia concittadina,
sinceramente
neppure conoscevo. È proprio il caso di dire: nessuno è profeta in patria, però ho letto che Alice Claudia Lenatz è un'artista estremamente poliedrica perché opera sia in campo visivo che musicale e letterario e attualmente fa parte della direzione artistica della società Dante Alighieri di Genk ed è anche responsabile, fra le altre cose, di un'associazione chiamata Heritage Benelux.
Sì, certo, di Alessandria. Tra l'altro anche lei mi ha raccontato delle storie molto interessanti di Alessandria, perché lei sta combattendo ancora una lotta personale contro l'inquinamento dell'industria, che adesso mi sfugge il nome, e questa qui è un'industria belga, ecco perché lei sta continuando a combattere questa guerra anche qui in Belgio. Infatti ha fatto uscire diversi articoli di critica, molto molto in gamba. Bruxelles, sì, questa canzone che parla della città che mi ha adottato. Io mi sento profondamente bruxellese, italiano in tutto e per tutto, ma quando torno a Roma non mi sento proprio romano, per cui non mi sento nemmeno belga assolutamente, però bruxellese sì, perché Bruxelles è una città appunto di tutti e di nessuno, come ripete più volte il ritornello, dove l'Europa si respira ovunque, nelle strade, fra gli amici, nelle persone che incontri, per cui l'Europa, che forse in Italia è vissuta come una cosa lontana, qui è un dato di fatto, è un grosso gruppo di persone che costituisce una classe importante a Bruxelles, e ci sono dei ragazzi, come per esempio i miei figli, che crescono con una identità che è più europea che italiana, per cui vanno in questa scuola europea dove c'è una sezione italiana, una tedesca, una francese, una spagnola, una portoghese, via dicendo, polacca, fino a contarle tutte. E sono in contatto con questa realtà, crescendo appunto con un'identità che è profondamente arricchita da questa Europa, che per noi appunto è qualcosa di tangibile, di concreto e di quotidiano.
La pioggia cade su Bruxelles, sopra i tetti, sulle case, sui lavori per le strade della vita, deviazioni assurde del destino. In questa città che di tutti e di nessuno, cerco me stesso e voglio il meglio dalla vita. In questa città che di tutti e di nessuno, ho perso amici alla ricerca del futuro. La neve cade su Bruxelles, piccola città diventata continente, dove l'indifferenza della gente poco sopporta tutta questa umanità. In questa città che di tutti e di nessuno, sono cresciuto ed ho imparato dalla vita. In questa città che di tutti e di nessuno, ho avuto amici innamorati del futuro. Il sole splende su Bruxelles, su matonghe africane e le piazze portoghesi, volti che parlano di altri continenti, voci che colorano la realtà. In questa città che di tutti e di nessuno, i giorni accarezzano il mio amore. In questa città che di tutti e di nessuno, ho messo in gioco il mio dolore. Cos'è il futuro? Chi lo sa?
Chi il vento soffia su Bruxelles, sulla Grand Place congelata ogni mattina, su una logica difficile da capire, sulla complessità di tutto ciò che è semplice. In questa città che è di tutti e di nessuno, c'è la bellezza dei colori di ogni dove. In questa città che è di tutti e di nessuno, in primavera è nato il nostro amore. Nai, 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 nai.
Dunque, da quanto ho capito, Bruxelles è una città decisamente cosmopolita e molto accogliente.
Sì, sì, esattamente, proprio, proprio questo. Accogliente, poi, voglio dire, ogni paese, ogni città ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, e il fatto di spostarti a vivere da un'altra parte, come ho fatto io, ti fa realizzare che non esiste il posto perfetto. Per cui a noi che piace tanto Bruxelles, ovviamente ne vediamo anche, ci troviamo bene in Belgio, ne vediamo anche gli aspetti positivi. Però quando torniamo in Italia, quando torno in Italia, mi sento a casa, ma allo stesso tempo non mi sento a casa, quindi in qualche modo ti rendi conto che non appartieni più a nessun posto, e questo è un po' un peccato, ovviamente, però è una dimensione, una seconda dimensione, una dimensione ulteriore di vita. Poi considera che mia moglie viene da Gerusalemme, israeliana, per cui viviamo una vita, un bel miscuglio.
È un bel melting pot, in effetti, sì.
Esatto.
Senti, ma da Bruxelles a Parigi non ci sono tantissimi chilometri, per cui apriamo la parentesi che non riguarda il tuo disco e invece riguarda la serie di concerti a cui tu hai partecipato, che appunto si svolge a Parigi già dallo scorso anno, che è riguardo una rassegna della canzone d'autore italiana in Francia, dove secondo me sono un po' meno legati alla world, o meglio no, sono molto più legati alla world music, perché molta world music arriva dalla Francia, però non è considerata world music, ma è considerata chanson.
Ma allora guarda, io adesso sono tornato recentemente da Parigi, dove ho partecipato a questo festival organizzato da Storie di Note, Rambaldo,
sì, sì.
Degli Azioni Avogadro, che ha organizzato con molto sforzo e con bellissimi risultati questo festival. E io la Francia ovviamente la conosco meno del Belgio, però andando in giro a Parigi, già solo dal fatto che nella metro gli avvisi sono fatti in francese, inglese, italiano e se non sbaglio forse pure tedesco, ti rendi conto che forse c'è più vicinanza fra la Francia e l'Italia, nonostante come possiamo dire una competizione storica da tanti punti di vista, che il Belgio all'Italia.
Sì.
Per cui è forse possibile, però questa cosa dovrei confermarla, che la canzone italiana in qualche modo in Francia è più vista come una canzone sorella della grande canzone francese. Considera poi che...
Il che non è neanche tanto strano,
no.
Perché comunque i primi cantautori comunque erano tutti, composto di André, per dire, Paoli, Tenco, eccetera, eccetera.
Gaber,
tutti, erano tutti, Gaber, erano tutti in qualche maniera, diciamo, debitori nei confronti della canzone francese.
Assolutamente, sì, sì. E bisogna dire che il più grande cantautore belga, Jacques Brel, a dire la verità, ha avuto il suo gran successo in Francia.
Certo, vero.
Per cui sì, c'era... una cinquantina d'anni fa c'era un rapporto molto più stretto fra la canzone francese e la canzone italiana. Secondo me siamo stati poi travolti da un'ondata di musica anglo-americana che ha fatto tante cose belle, che ci ha arricchito tanto, che però ci ha allontanato in qualche modo dal nostro essere europei e dal nostro essere italiani come compositori e come punti di riferimento. Questo lo dico anche come autocritica personale, prima di tutto. Nel senso che la tradizione italiana della musica, che è ricchissima, ad un certo punto è stata soppiantata da un'altra tradizione ugualmente bella, ma che c'è più lontana, quella che viene dalla musica americana, anglofona, pop. Considera che io ho trovato, quando studiavo al conservatorio, un disco di Wes Montgomery, un grandissimo chitarrista,
sì,
di jazz, forse uno dei più grandi. In uno dei suoi dischi una versione di Senza Fine di Gino Paoli. E quindi la vidi prima nella custodia, nel case del CD, e dicevo: ma vuoi vedere che è quella? E era proprio quella. Per cui la canzone italiana per tanto tempo ha nutrito i vari Elvis Presley, appunto Wes Montgomery, insomma c'è stata una grande influenza che poi questo flusso di andata e ritorno si è interrotto, secondo me, nel senso che oggi veramente si contano sul dito di una mano i musicisti italiani che hanno avuto successo all'estero.
Beh, ultimamente devo dire che io ho un amico cantautore americano che ha inciso già una canzone di De Gregori e nel suo nuovo album che uscirà adesso, lui si chiama Jamie Michaels, uh-huh. C'è una canzone di De André. De André sta diventando sempre più conosciuto all'estero dopo la sua scomparsa,
sì.
E un'altra canzone sua, per esempio, è finita nel disco di un cantautore canadese, quindi tutto sommato comunque abbiamo ancora delle cose molto buone da esportare, da far conoscere.
Assolutamente, ce l'abbiamo tanto, il problema è trovare le forze economiche per esportarla ancora di più, nel senso che dietro la tournée di un musicista non ci sta solo un musicista bravo o di un cantautore, non ci sta solo il cantautore bravo, ci sta una organizzazione che sa proporre in un altro paese, che sa trovare un pubblico, che sa educare un pubblico, quindi c'è tanto impegno, e questo impegno non è solo la bravura, ci abbiamo tantissimi di cantanti e cantautori bravi, il problema è che manca un'industria musicale che li sostenga, dalla produzione, distribuzione e i concerti poi.
L'attendente Cancione in bicicletta, alla fine della guerra, senza fretta, pedalando per sentieri, torna a casa e lo accompagnano i pensieri.
Sono stanco della guerra, come molti in questa terra, tutti a casa, adesso basta, si riparte, ma con lo spirito giusto. La bicicletta del tenente che mi aspetta, ho una sola direzione, lascio Roma, vado al sud, voglio raggiungere il mio amore. Questa guerra finirà e noi resteremo qua, saremo sempre più convinti che non ci sono stati vincitori, solo vinti. Ho voglia di dimenticare, di tornare a casa, di ricominciare, di guardare l'arcobaleno, di fare figli, di vivere sereno.
Fanno rumore, fanno tanto rumore, coprono il canto degli uccelli, le grida dei bambini e lasciano un silenzio di morte. Ma se da quel silenzio, prima una persona, poi due, dieci, cento, mille uomini e donne insieme, schioccano le dita, nasce un ritmo, il ritmo della pace. L'attendente Cancione in bicicletta alla fine della guerra, senza fretta, pedalando per sentieri, torna a casa accompagna nei pensieri.
Cosa importante sarebbe anche che noi cominciassimo a esportare le cose belle, non solo quelle più orecchiabili, perché sì, appunto sì, come sì. dicevi tu, tolto Laura Pausini, poco più,
o più Cafone,
quelle sono sì, appunto sì. di un iceberg, ma la musica sì, italiana sì, non è, per fortuna aggiungerei io, soltanto quello.
No, infatti.
Comunque, scusa, a Parigi è andato tutto bene, è stata una bella rassegna, immagino, sì.
Molto bella, sì, poi c'è stato un incontro anche lì, c'è stato questo senso di comunità, perché eravamo 5-6 artisti un giorno e altri 5-6 è stato in 2-3 giorni è stato il festival, e quindi ho avuto il piacere di incontrare Pino Marino, Graziano Michele, Mimolo Casciulli, Sara Romano, insomma, e altri cantatori con cui si è creato un bellissimo clima quasi da gita scolastica e ci siamo divertiti molto, è stato molto bello. Anche lì ci sono state contaminazioni sul palco e delle amicizie che insomma che porteranno frutti, insomma, perché sono semi di questo stare bene insieme, è un seme che poi porterà frutto sicuramente.
Magari nel prossimo disco troveremo qualcuno di loro come ospiti.
Appunto, sì sì sì.
Dicevi di, ecco, uno che è riuscito a esportarsi bene all'estero, secondo me è anche uno dei più grandi in questo momento, è Peppe Voltarelli, che tu hai fatto cantare in una tua canzone.
Esattamente, sì sì, Peppe Voltarelli, che lui è un personaggio particolare, persona estremamente, una delle più nel mondo della musica, una delle più carine e piacevoli
sì.
che io abbia mai incontrato.
Sono d'accordo.
Oltre a essere appunto un cantatore con un carattere molto forte, è anche un bravissimo intrattenitore, perché in questo festival lui presentava, faceva il presentatore, è stato molto divertente, molto, molto forte.
Hai citato prima Giorgio Gaber, l'abbiamo fatto entrambi, e c'è una canzone in questo disco, quella che chiude l'album, quasi chiude l'album in realtà,
sì, sì, esatto.
che è proprio dedicata a Giorgio Gaber, ma non è una canzone tua.
Esattamente, è la seconda delle canzoni non mie del disco, ed è la canzone del Melograno, che è una canzone di Claudio Chieffo. Claudio Chieffo, cantautore della generazione di Guccini, Gaber e compagnia cantante, esattamente, però che si trovava dalla sponda opposta, nel senso che era uno dei cantautori cattolici estremamente impegnati, come erano impegnati all'epoca Gaber, Guccini, che hanno fatto dei dischi molto militanti. E questo Claudio Chieffo, che chi frequenta ambienti cattolici ha sentito sicuramente qualche canzone sua, ha scritto delle canzoni molto belle. E io sono stato contattato più di due anni fa, dal figlio che ha realizzato un disco di omaggio al padre, chiamando cantautori e musicisti di tante origini diverse, per cui c'era Paolo Fresu, c'era Luca Carboni, ci stavo io, ci stava, oddio, adesso me ne dimentico sicuramente, ma è veramente un disco doppio super fantastico, ci sta ovviamente Lindo Ferretti, ci sta un bellissimo disco. Io consiglio chiunque di andare su Spotify perlomeno ad ascoltare le canzoni, perché ce ne sono alcune di bellissime, per cui ognuno di noi ha preso una canzone di Chieffo e l'ha riarrangiata e l'ha riproposta. Quindi un disco con molti colori, con molte atmosfere diverse, e io mi sono innamorato di questa canzone del Melograno, che è una canzone che parla di un dialogo, che è un dialogo fra due persone, che sarà scritta in occasione della morte di Gaber, perché Chieffo e Gaber erano molto amici, ed è questa descrizione da parte di Chieffo di questo giardino molto bello, questo giardino dove c'è questo melograno, dove l'altra persona cerca di andare senza sapere che vuole andare lì, insomma ha bisogno e cerca di... È una canzone che parla del paradiso, che parla della vita dopo la morte, insomma, in un modo così delicato, così bello, che l'ho fatta mia proprio in termini affettivi, e quindi l'ho riproposta a Bruxelles a gennaio come primo pezzo del concerto del nuovo disco, e ho chiesto l'autorizzazione di metterla nel mio 10, e mi è stata data, quindi sono proprio felice di averla messa, quindi insomma è una bella canzone, non l'ho scritta io, ed è molto bella, ed è, insomma, consiglio chi ci sta ascoltando di andarla a sentire, perché merita proprio.
una piccola casa nel cuore della città. C'è un giardino nascosto che nessuno si può immaginare. Nel giardino c'è un melograno, ancora in fiore. E tra i sassi del muro nascono le viole. Devi dirmi dov'è questa casa dei fiori. È da sempre che cerco la casa dove posso tornare. Devi dirmi dov'è, perché voglio venire anch'io. Non lasciarmi solo. Bussa pure alla porta, mia madre ti aprirà. Lei è ancora più bella di quello che puoi immaginare. Nella casa del melograno c'è sempre il sole. E la brezza di sera ti fa sentire il mare. Devi dirmi dov'è la tua casa dei fiori. È da sempre che cerco una casa dove posso tornare. Devi dirmi dov'è, perché voglio venire anch'io. Fammi stare con te. Segui il raggio di luce e la luce ti porterà. Dove torna domanda e il dubbio e rinasce il cuore. Nel giardino c'è Dio che ti aspetta e ti vuole parlare. Puoi sederti vicino vicino ad ascoltare. Na 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 na.
Ecco, prima di chiudere ricordiamo che in realtà sono tre le canzoni che non hai scritto tu che sono presenti in questo album, perché la canzone del melograno poi è seguita da una lunga pausa e arriva esatto. La Ghost Track, che non si usa più tanto ed è una canzone con cui era difficile confrontarsi, perché nel blu dipinto di blu o volare, come più comunemente conosciuto, insomma, è già stata, era già nella versione definitiva dell'autore, cioè di Domenico Modugno, però mi è piaciuto quello che hai fatto, gli hai dato un tocco veramente nuovo.
Sì, guarda, forse proprio per quello, proprio perché è una canzone talmente italiana da quasi essere esageratamente italiana, proprio forse per quello l'ho messa nascosta all'interno del disco, non si trova appunto nella lista, sul retro di copertina, della lista delle canzoni. È una canzone che ho registrato diverso tempo fa, quando andavo spesso in Francia a suonare, di solito concludevo ovviamente con un grande classico, però rileggendo il testo della canzone, che parla di questo, è un racconto onirico, parla di questo sogno di volare, di trovarsi in mezzo alle stelle, di guardare il cielo e comunque di avere nostalgia dell'amore sulla terra, per cui alla fine conclude dicendo: io sto molto più bene qui sulla terra che in cielo, sto qui davanti ai tuoi occhi blu. E quindi ho voluto rendere questo racconto onirico, inserirlo in un arrangiamento onirico, sognante e molto più arioso, insomma, della canzone super ritmata che noi tutti conosciamo, senza togliere nulla ovviamente alla versione originale,
certo,
stravolgendola in qualche cambiandola, ho aggiunto un tocco mio di delicatezza che forse non aveva la canzone originale.
È sicuramente in una veste più cantautorale contemporanea, come l'hai fatta tu. Prima di chiudere vorrei che ci ricordassi come si fa a reperirti su internet e seguire i tuoi movimenti, la tua attività e tutto il resto.
Allora, ovviamente, data la distanza, è molto più facile trovarmi su tutti i social, su tutte le piattaforme, e basta cliccare Giacomo Lariccia senza nessuna fantasia e mi si trova. Poi ovviamente adesso stanno aumentando i giri in Italia, per cui a maggio sarò a Firenze per 2 o 3 volte in eventi, sia in concerti che in eventi così di supporto a delle cause come l'associazione Oxfam e poi Firenze Rock. Insomma, mi troverò in compagnia dei vari e di alcuni di questi musicisti che sono stati nel disco, come Moneti e Finaz, in diverse di queste situazioni. E poi piano piano appunto renderemo conosciute le date che mi vedranno protagonista in Italia, e do appuntamento per quei giorni lì, per quelle serate lì, a chiunque vorrà venire ad ascoltare.
Non è detto sito internet, lo dico io, giacomolariccia.com.
Sì, poco fantasioso anche quello.
Vabbè,
sì.
No, ma è giusto che sia così.
Sì.
Giacomo, io ti ringrazio per questa splendida chiacchierata, è stato veramente un grandissimo piacere ritrovarti. Vorrei che porgessi i miei saluti a Erika, che questa sera appunto è a Bruxelles con te, Erika Buschiero, che è stata già mia ospite qualche tempo fa, e anche a Alice, che non conosco di persona, penso che sia anche molto più giovane di me, ma che so appunto godi di molta stima negli ambienti culturali belgi e non solo.
Bene, certamente lo riferirò sicuramente. Grazie a te per questa bella chiacchierata, è sempre un piacere andare a fondo nelle cose, e speriamo di rivederci,
speriamo,
presto in Italia, sì, o altrove.
Quando passi di qua magari dammi un colpo di telefono, che se riusciamo ci troviamo da qualche parte, senz'altro. Sì. Grazie ancora Giacomo, grazie di tutto.
Grazie a te Massimo, grazie.
A presto, ciao.
A presto, ciao.
Col tempo sai, molte cose si aggiustano, anche il dolore più intenso nei ricordi si stemperà. Un meccanismo fragile e prezioso che conserva soltanto i piaceri.
Col tempo sai, nella nostra memoria e nel cuore restano solamente sfumature di gioia. E grazie a quell'oblio potremo forse ritornare ad amarci, perlomeno a parlarci. No. Cambiare il passato, in un momento di quello che è stato, ho incontrato te. Per curare, guarire le ferite che ancora portiamo, solo il tempo può darmi una mano e avvicinarmi a te.
Col tempo sai, nella nostra memoria e nel cuore, restano solamente sfumature di gioia. E grazie a quell'oblio potremmo forse ritornare ad amarci, perlomeno a parlarci. Ritornare ad amarci, perlomeno a parlarci. Non vorrei ritornare indietro e cambiare il passato, che in un momento di quello che è stato ho incontrato te.
E era Ci penserà il tempo, Giacomo Lariccia naturalmente, con ospiti Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, ovvero Musica Nuda, nonché il pianista romano Alessandro Guis. Posso farvi ascoltare ancora un breve brano dal titolo Come sabbia, che vede la partecipazione del cantautore italo-canadese Marco Cagliari.
Un castello di sabbia per bloccare il mare, una mano sugli occhi per coprire il sole, allargare le braccia per fermare il vento, appoggiare un masso sopra una salita. Na 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 na.
Delle pietre affossate per deviare un fiume, una maschera sul viso per nascondere un pudore, prendere la vita come fatta, come viene, non cambiare il mondo ma cambiare il cuore.
Non c'è rivoluzione più grande, più efficace di quella che puoi fare dentro di te.
Non dispensar consigli che spesso sono fili di chi non riesce a viverli per sé. Il nodo che ha nel tempo hai stretto forte dentro, solo la corda giusta lo aprirà. Come sabbia fra le dita,
se stringo il pugno non ne resterà.
Per l'ultima volta, almeno per oggi, Giacomo Lariccia qui a Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Fra 7 giorni ci occuperemo ancora di canzone d'autore, ma in formato, diciamo, dialettale, con Lorenzo Monguzzi, voce solista e fondatore del trio I Mercanti di Liquore, che ci racconterà del suo ultimo lavoro solista, dal quale peraltro abbiamo ascoltato un brano proprio la settimana scorsa. Adesso è arrivato il momento del congedo, io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro come sempre un buon proseguimento di giornata e una buona serata.